Police officers know it only takes a few seconds of someone texting and driving for things to go terribly wrong. That's why officers are increasing enforcement of texting and driving laws. So put your phone down when driving, or be prepared for the consequences. You drive, you text, you pay. Paid for by NHTSA.
La puntata numero 42 di Tirenne Radio è andato tutto esattamente come ci aspettavamo. Ciao Gualtiero La Sala.
Ciao Nick. Ciao
e ciao Federico Bosio.
Ciao a tutti, bentrovati.
È tornato il podcast ufficiale di TN con un bastimento carico di ottimismo e di allegria, perché il Torino esce dalla settimana di fuoco con pesantissimi 0 punti in saccoccia e si prepara mercoledì a giocarsi la partita più importante da parecchie stagioni a questa parte, ossia Torino-Brescia. Non so da dove vogliamo partire, forse la partita più vicina nella memoria, anche quella più importante, perché si tratta tutto sommato sempre di un derby, anche se un derby senza tifosi smette davvero di essere qualcosa di speciale e diventa veramente, al di là della retorica, una partita come tutte le altre. E il Torino, a parte un buon quarto d'ora, è stato preso a pallate dalla Juventus, finisce 4-1, e i Granata hanno dimostrato in realtà con i fatti, soprattutto secondo me Longo, di pensare già alla partita contro il Brescia, perché con la Juventus non c'era Rincon, non c'era Kulù, e anche Ansaldi è entrato a risultato ormai acquisito a 6 minuti dalla fine.
Sì, sicuramente non è stata una partita facile, lo si sapeva, perché obiettivamente avere la metà dei punti della Juventus meno della metà dei punti della Juventus era già un messaggio abbastanza chiaro. I valori in campo erano diversi, si sperava comunque in una prestazione un po' coriacea, un po' volenterosa, ma io in realtà ho visto anche un Toro che non ha fatto così pena, cioè ho visto veramente giocare molto peggio il Toro anche soltanto appunto nella partita contro la Lazio, cioè l'ho vista veramente addirittura più, ecco, l'ho vista più volenterosa comunque di far qualcosa. Poi ovviamente i limiti restano, e gli errori individuali ci sono stati, soprattutto in difesa, e vabbè, a me perdere il derby in un'annata come questa fa meno male, nel senso che me lo aspettavo più che in altre annate, in altre stagioni, però adesso appunto il Brescia è la priorità, basta.
La Juve erano conta anni che anni che non si arrivava al derby con una fiducia così bassa nel poter quantomeno impensierire la Juventus.
Ma sicuramente la fiducia è calata da gennaio in avanti, fino ad adesso è calata, ma è normale che sia calata, perché pensare di vincere contro la Juve obiettivamente sì, c'è sempre quell'aspetto di speranza che i giocatori tirino fuori il coniglio dal cilindro, ma alla fine la squadra resta sempre quella, non è che si cambi in 3 giorni, quindi non mi aspettavo di andare a vincere allo Juventus Stadium.
Sì, poi non sai mai, però insomma sembrava essere abbastanza già scritto, c'era scoramento nell'ambiente, ma come diceva Gualti è abbastanza normale che sia così. E questa puntata per me è veramente difficile commentare le due partite, nel senso che ci sarebbero tantissime cose da dire, cioè sarebbe quasi da commentare come 4 partite, nel senso che parto brevemente con la Lazio. A me, come è sceso in campo il Toro contro la Lazio, non è dispiaciuto. Ho letto tantissime critiche a Longo, tantissime critiche al gioco. Questo Toro non se la può giocare con questa Lazio, che non è la Lazio che ieri ne ha prese 3 dal Milan, ma c'era Immobile, c'era Caicedo, e comunque, cioè, questo Toro non se la può giocare. Per caso, possiamo dire, ti trovi addirittura in vantaggio dopo 5 minuti, è palese che, cioè, stai dietro e se va bene cerchi di ripartire. Era normale che la partita fosse preparata così, e invece ho letto tante critiche su questo punto qua. Poi, questa cosa però...
Sì, però,
per me...
scusami Fede, c'è un limite davvero a tutto.
No, esatto. Infatti questa cosa per me però è sfociata in... cioè è degenerata, nel senso che già a fine primo tempo si vedeva che il Toro aveva dei contropiedi per ripartire e invece la teneva lì. bloccava il gioco, rallentava i tempi, come dire speriamo che il tempo passi e che magari ci portiamo a casa l'1-0, allora a quel punto no. Poi dal gol
hai
di
Parolo... Hai provato a fare la partita che hai fatto contro l'Udinese, però ovviamente
sì, però...
la Lazio è diversa.
Cioè, poi è proprio degenerata, nel senso che il secondo tempo, se noi questa partita la stessimo registrando la sera dopo Toro-Lazio, cioè io ho finito la partita con la Lazio con un umore completamente diverso, cioè che ho pensato ma perché in questa squadra non ce n'è uno che dimostra un po' di tenerci? L'unico che mi sembra che ci tenga è Longo, perché fanno tutte le cose a caso, non ci tengono. Questo stesso atteggiamento invece non l'ho visto nel derby. Poi ci sono stati errori, prendi gol dopo 2 minuti, ci sono stati errori dei singoli, le solite cose. Però a livello di atteggiamento invece ho visto una squadra che ha provato, insomma era determinata, sembrava che volesse fare qualcosa. Secondo me, da quando è arrivato Longo, il derby è stata la partita giocata meglio dal Toro, a parte Toro-Parma. Poi, anche lì, fai errori individuali, Gigi se la butta in porta da solo... cioè alla fine 4-1 secondo me è un risultato che non è un risultato giusto. Ho visto dei derby giocati molto peggio in annate migliori di questa e ho visto partite giocate molto peggio quest'anno.
Ma non è secondo me un risultato bugiardo, perché comunque rischiavi di prendertene 7 senza battere ciglio
e sì, ma mi ricordo altri derby in cui sono stati più trivellati.
Sì, assolutamente, anche ai tempi di Ventura ci sono stati derby in cui non abbiamo fatto un tiro in porta, per carità.
Sì, ma anche con Mihajlovic 4-0, ma proprio senza appello, cioè ieri abbiamo addirittura fatto più tiri del solito allo stadium. Questo non è per difendere il Toro, dire ma sì le cose vanno bene, ci sono miglioramenti, è per dire ieri mi aspettavo veramente una debacle clamorosa, soprattutto visto come era finita con la Lazio, e invece non così tanto. Poi 4-1
ieri offensivamente si è visto qualcosa. In effetti Verdi ha giocato una buona partita, Berenguer si è fatto trovare bene tra le linee, salvo poi sbagliare lo sbagliabile quando si presentava verso confronta verso la porta, però dietro era francamente un pianto. Io neanche con Mihajlovic ricordavo una tale permeabilità delle linee. Lo spauracchio completo, il gol di Dybala dopo 2 minuti, farlo ricevere così, farlo girare in area, farsi saltare in quella maniera da Lianco, francamente imbarazzante.
Però lì è peggio, secondo me è peggio quello di Cuadrado, scusami, perché lì Dybala ne ha saltati 4, poi gliel'ha deviata anche Izzo, se proprio vogliamo vedere quello di Cuadrado,
anche perché il tiro di Dybala
dove vuoi che vada
centrale.
Dove vuoi che vada Cuadrado? Ti punta, va lì, ma di sicuro gli ha fatto una finta che sembrava dell'oratorio. Lianco un giocatore dell'oratorio, e a me Lianco piace. Penso che sia peggio quello di Cuadrado. Quello di Dybala li ha saltati tutti. Cioè.
Sì, però sì. Anche con Dybala ti sei fatto vedere proprio, ti sei messo proprio male con il corpo, si è visto. Sì. E anche Izzo in realtà poi, perché infatti è dovuto andare in spaccata per recuperare e ha deviato il pallone nella porta di Sirigu. In generale ieri sono d'accordo che il Torino ha fatto vedere qualcosa dal punto di vista del gioco, c'era qualche situazione che i Granata sono riusciti a sfruttare e che insomma hanno provato a valorizzare, soprattutto dopo il rigore di Belotti in quella prima quarto d'ora del secondo tempo, che è stata senza dubbio la migliore fase Granata. Però comunque io quando il Torino è entrato in campo al primo minuto ho visto la morte negli occhi, quei ragazzi avevano paura che finisse male, e dopo l'1-0, dopo 2 minuti, io ho detto qua finisce peggio che l'Atalanta, e di qui davvero scoppia un casino. Poi in realtà hai un 4-1 che dici pure se Gigi non se la buttava nella sua porta, erano solo 3, se Ronaldo non si inventava il primo gol su punizione, siamo riusciti a resuscitare anche le punizioni di Ronaldo.
Ovviamente.
No, io comunque...
No, però in realtà avevi anche trovato il 2-2. No, vai, guarda, ti volevo solo dire che in realtà avevi anche trovato il 2-2 in fuorigioco. Però, nel senso, sei poi stato propositivo dopo il 2-1, effettivamente, fino al gol di Ronaldo che ha tagliato le gambe.
Bravo, bravissimo. Io volevo proprio dire che appunto Verdi, per esempio, rilacciandomi al discorso di prima, lo sapete che cosa penso di Verdi, e ha fatto credo la sua miglior partita in Granata, non ne ho non ho proprio dubbi su questa cosa. perché ha fatto veramente quello che gli si chiedeva da inizio anno. Poi ovviamente l'avversario era quello che era, però obiettivamente ha tirato, ha proposto, il rigore è stato generato da un suo tiro, quindi lui c'era, quantomeno c'era. Dietro, per carità, Lianco, un bravo ragazzo, ma due volte ha fatto praticamente due volte lo stesso errore. È cascato davanti alla finta di due giocatori diversi, quindi quello mi fa pensare proprio che sia un'ingenuità, che sia veramente una cosa evitabile. Però per l'ennesima volta io non capisco perché non, se ci fosse stato magari lì in Kulù, quei gol non sarebbero arrivati. Quindi, ma è tutto un forse, è tutto un, vabbè, ormai si parla del col senno di poi, è troppo facile. Però detto questo, a me il quarto d'ora, dirlo quarto d'ora granata, mi viene la pelle d'oca, mi fa forse un po' il ribrezzo, però quel quarto d'ora lì mi fa ben sperare perché obiettivamente la squadra in campo era messa bene e il gol l'hai fatto, non hai avuto soltanto quella circostanza lì, la Juve creava poco, la Juve stava creando anche poco, non hai dominato la Juve, ma sembrava una partita quasi alla pari. Certo, gli altri avevano comunque un gol di vantaggio, erano in vantaggio, cercavano di gestire.
Sì, però è quello che dicevo, io ho visto derby in cui eravamo imbambolati negli anni, cioè la Juve faceva il primo, poi faceva il secondo, poi faceva il terzo e tu restavi imbambolato e nessuno sapeva cosa fare. Invece
È
ieri
anche
qualcosina si è
vero,
visto.
sì, ma è anche
Sì.
vero che sei stato praticamente, diciamo, resuscitato da un rigore, sei stato resuscitato da una cosa un po', come dire,
Vero.
da un evento, sì, no,
Sì, vabbè, però le
che anche il
partite
rigore, se
cambiano
vogliamo
anche sugli
entrare nel
episodi.
merito, sì,
Sì.
no, che poi se vogliamo entrare nel merito del rigore, per me il rigore di De Ligt non c'era, non
Ieri è
c'era,
stata complicata a
ha
livello
toccato prima la
arbitrale.
coscia,
È stata veramente
quel
complicata.
rigore
Sì,
lì
era
non,
bracciolare
forse c'era,
come ha toccato prima la coscia, quell'episodio lì, poi c'era prima un
bravo.
episodio in cui non si è capito, almeno io non ho capito bene, su un traversone da sinistra sull'1-0 mi sembrava che Rabiola avesse presa di mano e infatti hanno fatto il silent check perché
Sì.
il Toro voleva battere calcio d'angolo veloce e non gliel'ha fatto battere e poi hanno detto di no, ma non si è capito. E poi nel secondo tempo c'era quel contatto Cuadrado Belotti che a
È
termini di
fortuito,
regolamento
però gli ha
sarebbe
creato del
rigore.
danno.
In teoria è rigore, ieri dicevano non ha fischiato il rigore perché Belotti non ci poteva più arrivare, ma non vuol dire, cioè un pestone in area, pur essendo involontario, in teoria era rigore. È stata complicata ieri, secondo me, per l'arbitro.
Ma quello di De Ligt era rigore perché possiamo ritenerla giusta o sbagliata, ma la norma quest'anno indica chiaramente che quello è rigore. E infatti nessuno poi in realtà ha detto niente. Secondo me ovviamente c'era anche quello su Cuadrado, perché è vero che la palla non era più nella disponibilità di Belotti, però l'ha pestonato. E quindi ci siamo, ma comunque secondo me non era neanche, perché se non sbaglio quello era un episodio già sul 3-1,
No, no,
quello
no,
di
era
Cuadrado.
ancora sul 2-1, se non sbaglio.
No, credo sul 3-1 e Cuadrado era
Ah,
già
sul 3.
ammonito. Non so se poi quella sarebbe stata ammonizione, perché lì dipende anche. Comunque, vedi che sugli episodi poi ti girano le partite. Però insomma, 4-1, cioè se Gigi non entra per buttarsela in porta, magari fai anche altro. Cioè, non so. Ci sono dei limiti evidenti comunque. Abbiamo detto le cose positive, per carità, ma ci restano dei limiti evidenti, perché comunque va bene la reazione, ma non, cioè, come entri in campo in un derby se dopo 2 minuti e 12 l'attaccante avversario ti salta tutti e ti fa gol? Cioè, in che modo entri con la testa?
E quella è la domanda che hanno fatto addirittura anche in conferenza stampa a Longo. Come si prepara un derby? Si dice che solitamente un derby è la partita che si prepara da sola. E a me non è sembrato, cioè, nel senso, questi avevano più paura che la garra, come si suol dire, no? Con Mihajlovic, se possibile, un Baselli, alcuni giocatori del genere entravano con addirittura troppa voglia di giocare, tanto da farsi buttare fuori, come appunto Baselli in quel 4-0, come lo ricordo. Quindi, secondo me, i giocatori del Toro avevano bisogno di una preparazione mentale un pochino diversa. Sono entrati con le mani strette, con le manine così, per paura dell'attacco della Juve. Poi, merito di Longo, dal mio punto di vista, durante la partita, tirare fuori dai giocatori comunque gli attributi, quello sicuro, perché hanno dimostrato di, appunto come dicevi tu, di tenerci almeno un pochino alla faccia quantomeno, to.
Esatto, cosa però, non vista in tante altre situazioni.
Bravo, bravissimo, però appunto, cioè, non capisco, ma non so neanche se ci sia, tra virgolette, una formula magica per dare a sti ragazzi la tranquillità di entrare in campo e fare quello che sanno fare, perché cioè, a me sembra, secondo me deve esserci qualcosa proprio inconscio nei giocatori, perché obiettivamente altrimenti non me lo spiego.
Però vi faccio anche una domanda: può influire sul modo di entrare in campo della squadra vedere le scelte dell'allenatore? Nel senso che è ovvio che lui dica sono tutti uguali, chi gioca uno vale l'altro, però tu da giocatore vedi che Rincon sta fuori, come ha detto Nick, a parte che Rincon quest'anno lasciamo perdere, però Nkoulou sta fuori, il tuo miglior difensore che guida la difesa sta fuori, Ansaldi ha fatto fare 10 minuti, cioè l'ha messo tardi, obiettivamente tardi, infatti questo è sì, anche un'altra tematica di cui parlare, i cambi di Longo, bravo. Cioè Mazzarri era super criticato anche per i cambi, ma Longo secondo me li fa tardi. Verdi era il migliore in campo del Toro probabilmente e l'ha tolto, sono tutte mosse in ottica teniamo i migliori freschi per il Brescia, quindi tu che scendi in campo puoi inconsciamente risentire di questa cosa, tu giocatore del Toro?
Ma secondo me più che altro non è tanto che ti stupisci quando vedi i nomi sulla lavagnetta, non so se Longo scrive i nomi sulla lavagnetta, però era così un'immagine che mi suggestionava, è più che altro una sensazione che tu respiri in settimana, cioè ormai nei 3 giorni che c'è da una partita all'altra, e secondo me al Philadelphia si respirava l'aria, ragazzi pensiamo al Brescia, al di là di tutte le dichiarazioni di facciata, ma era una cosa che si sentiva nell'ambiente. Toro News ha proposto un sondaggio: risparmieresti diffidati in vista col Brescia? La maggioranza schiacciante ha risposto sì. Ma ci saremmo mai immaginati una roba del genere fino a, ma anche solo qualche settimana fa, qualche mese fa? Era, questa squadra sta soltanto pensando a fare i 35-37 punti che servono a salvarsi. E questo in realtà te ne accorgi appunto in settimana e non soltanto quando vengono dati i titolari. L'andazzo mi sembrava quello fondamentalmente: rischiare poco, tenersi gli uomini migliori. Belotti non lo puoi levare, Sirigu se lo tieni, magari eviti di prenderne 7 e sperare in Dio.
Sì, anche
tra l'altro
poi
Izzo, se non sbaglio, era diffidato, è stato ammonito,
diffidato e salta al Brescia. Sì, salta al Brescia. Ma comunque io ritorno sull'argomento dicendovi semplicemente: è giusto, ragazzi, è giusto, perché se tu carichi il derby dicendo questa partita può salvare la stagione, caricando l'ambiente eccetera, facendo tutto quello che teoricamente si dovrebbe fare quando la squadra è in salute, e poi vai lì e magari perdi anche male, cioè la stagione la butti via, col Brescia perdi 3-0. Se invece vai lì con la consapevolezza che facciamo, se ci riusciamo bravi noi, se non ci riusciamo ragazzi è normale, sono primi loro, sono bravi loro. Cioè, nel senso, perché comunque i gol che hanno fatto sono stati bravi, nel senso il gol di Ronaldo è perfetto, Sirigu la sfiora ma è l'esecuzione è perfetta, il gol di Dybala è un grande gol, il gol di Cuadrado è un bel gol quasi da attaccante, quindi cioè non possiamo dire che non siano forti, quindi se tu esci dal stadio
È un gran tocco.
Vero quello, ragazzi. Stavo esultando, poi mi sono ricordato che la porta era sbagliata. No, però comunque, se tu esci dallo Juventus Stadium con 4 pere sulle spalle, con la consapevolezza del vabbè, sono primi, noi pensiamo al Brescia. Ok, se tu esci da lì con 4 pere sulle spalle, con questa era la mia partita della vita e ne ho prese 4. Calma. Cioè, già hanno dei, tra virgolette, dei problemi ad affrontare le cose in questo anno. È stato secondo me una scelta ponderata, una scelta giusta.
Ma a dimostrazione del fatto che tutto l'ambiente non pensava al derby, c'è stata la contestazione la mattina prima della stracittadina contro la Juventus in via Philadelphia, in cui i tifosi intimavano a Cairo di levarsi dalle scatole. E questa è una roba che non si sarebbe mai potuta immaginare soltanto prima del derby. Io non voglio dire che quei tifosi abbiano ragione o torto, perché sicuramente ci sono dei motivi chiari per muovere delle critiche forti alla presidenza. Poi ognuno pensa che sia meglio tirarle fuori in un certo periodo o in un altro. Io credo che sia giusto criticare Cairo per certi aspetti, soprattutto manageriali e strutturali, come il Philadelphia, come il Robaldo, come l'assenza di un discorso, anche solo di un dialogo sullo stadio di proprietà, che dovrebbe essere le basi per una società di calcio moderna. Mi sembra che si sviliscano un po' queste cose quando si va a parlare bene o male di Cairo in base a come va la squadra, al di là della questione mercato, perché sul mercato estivo in tanti ne avevano parlato bene, e al di là dei disfattisti sempre, ma tutti gli addetti ai lavori valutavano il Torino come una buona squadra. Quindi criticare a Cairo questa, la rosa, non ha molto senso, posto poi l'imbarazzante mercato di gennaio.
Io sono stato lì alla contestazione in prima persona, appunto facendo, documentando un po' il tutto, ho sentito anche un po' l'aria che si respirava lì in mezzo, e effettivamente hanno fatto questa protesta durante il giorno del derby, proprio per un motivo simbolico, per far capire che addirittura il derby, la partita più importante della stagione, dell'anno, viene messa in secondo piano, perché la cosa più importante adesso è che Cairo non sia più il presidente del Torino. Perché non tanto per, come dicevi tu, una questione di Philadelphia, Robaldo, stadio di proprietà, che sì, ovviamente sono quasi scontati, ma più che altro ho sentito anche, tra virgolette, il leader dei tifosi che ha rilasciato qualche dichiarazione. Sostanzialmente sono molto delusi i tifosi del Toro dalla discrepanza tra quello che viene detto ai tifosi è quello che poi viene fatto. Cioè, anche appunto, la frase che mi ricordo è: Cairo è un ottimo imprenditore, ma se tu intaschi 100, cioè se tu guadagni 100, mettiti in tasca 50 e 50 spenditi per il Toro. Questo è il loro concetto principale, che è opinabile. Dopo il mercato di quest'anno, che anche posso dire che fossi soddisfatto ad agosto, ma effettivamente il problema della rosa corta l'avevamo comunque annusato anche noi, cioè oltretutto. Però io ritengo che Cairo sia appunto un buon imprenditore e abbia avuto anche un po', tra virgolette, di sfortuna la scorsa estate a uscirsene con alcune dichiarazioni. Però non lo so, non so neanche chi possa arrivare, non lo so.
Ma in questo momento non è in vendita il Torino, comunque. Non prendo una posizione sulla questione, dico, Cairo ha sempre detto che non lo vuole vendere, quindi chi possa arrivare, se lui non cerca compratori, è una questione che non bisognerebbe neanche porsi. Cioè non bisognerebbe, non ha senso porsi, può arrivare chiunque, ma finché lui non vende.
Ah sì, quello è sicuro, effettivamente è verissimo.
Sì, Cairo, la prima cosa che deve pensare adesso, a mio avviso, è trovarsi dei collaboratori validi, perché ha dimostrato che dal punto di vista sportivo, ripeto, l'aspetto manageriale, strutturale, è dove agisce lui in prima persona, è dove che lui segna le direttive, e su quell'aspetto non mi sta piacendo. Sull'aspetto sportivo, perché se comunque il Torino vince lo scudetto per 10 anni di fila, io posso anche stare senza stadio di proprietà, mi va benissimo. Cairo non deve fare l'errore di quest'anno, deve circondarsi di persone importanti. Il direttore sportivo, anzi il direttore tecnico Vagnati, sembra essere un primo passo in quella direzione, ma chiaramente lo dovremo valutare principalmente col mercato, che è il metro che abbiamo per misurare chi si occupa della parte tecnica. Bisognerà capire chi allenerà il Torino la prossima stagione. E lì è brutto, perché poi con Cairo, e i critici lo dicono sempre, si parla sempre della stagione successiva. Però appunto, visto che il Torino non sembra essere in vendita, bisognerà capire cosa Cairo vuole fare con questa squadra. Se la vuole rilanciare o se vuole ripartire da una squadra che si deve salvare ogni anno, e francamente sarebbe piuttosto svilente.
Sì, sicuramente, ma dal mio punto di vista, piccola cosa poi ti faccio parlare, Fede. Una grande squadra, una bella squadra, una squadra in generale, parte dalla programmazione. La programmazione di quest'anno è stata fatta coi piedi, punto, fine.
Sì, no, io volevo solo dire che nel caso in cui raggiungessimo questa benedetta quota salvezza, perché al momento è anche complicato programmare questo, è il momento perfetto per programmare la prossima stagione a livello societario, a livello di rosa, a livello di mercato, a livello di allenatore, ma finché effettivamente purtroppo non sai in quale categoria giocherai, è un mondo diverso. Giocatori e allenatori accettano o rifiutano di venire da te.
Ma una
Quindi nel
squadra ben
momento.
strutturata dal mio punto di vista si fa due planning ben chiari di una e
Esatto.
dell'altra cosa.
Però nel momento in cui si raggiungeranno questa benedetta quota salvezza, io sono molto curioso quest'anno di vedere che cosa succederà, quale allenatore arriverà, perché io ho la massima stima per Longo, soprattutto per quello che ha fatto accettando il Toro in queste condizioni, ma io non penso che possa proseguire Longo il prossimo anno. Dell'allenatore che arriverà, che giocatori si farà prendere, chi veramente verrà ceduto, perché magari vuole andare via lui, magari è Cairo che vuole vendere, cioè mi aspetto, non so, mi sento curioso in merito al mercato che sarà. Potrebbe veramente rivoluzionare completamente la squadra.
È un ciclo che si apre sicuramente, su questo non ci sono dubbi e bisognerà vedere, però la priorità assoluta è vincere con il Brescia. Noi, ovviamente, noi tutti ci speriamo, aspettiamo, speriamo che succeda. Noi ci sentiremo dopo la partita contro l'Inter,
Sì.
che conchiude un po' il ciclo di fuoco granata e sicuramente lì capiremo se il Torino sarà ancora invischiato nella lotta per non retrocedere o se oppure potrà appunto spingersi a programmare la stagione 2020-2021. Io ringrazio Federico Bosio.
Ciao Nick, grazie, ciao Gualti,
E ringrazio Gualtiero
ciao a
Lasala.
tutti.
Ciao, ciao Nick, grazie a te, grazie Fede, grazie Maria, grazie a tutti quanti.
E grazie a tutti voi che siete arrivati in fondo. La puntata numero 42 di TN Radio si conclude qui. Io mi impappino non all'inizio stavolta, ma forse mi sono. Vabbè. Ma alla fine, noi ci sentiamo settimana prossima. Speriamo. Incrociamo il dito. Un saluto, alla prossima. Ciao ciao.
Ciao!
Ciao!
To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired fitness celebrity Billy Blanks.
Okay, everybody, our car just got a broken windshield. How about we blow off some steam? Now punch, now kick.
Mr. Blanks, there's no need to be stressed. Geico makes it easy to file a claim online, on the app, or over the phone.
Yeah, but what if I never hear back? That's gonna make me want to go jab and jab.
Nope. Your Geico claims team is always there for you.
Okay, do I still get my post-workout protein shake?
Sure, Billy. Geico, great service without all the drama.
Hey, it's me, your cousin, from Boston. I'm on the radio doing ads for Sam Adams. Now I'll be known as the Sam Adams guy instead of the dude who fell in the quarry. Sam Adams Boston Lager is crisp and refreshing, which is why I bring a six-pack wherever I go, except the movies anymore. Sam Adams, from Boston, with love. Here's a legal pot. Watch how fast I can read. The Boston Beer Company, Boston, Mass. Drink responsibly. Now, is that 30 seconds? Are we even close?